averla fatta attendere, però avevamo previsto purtroppo per l'audizione precedente un tempo inferiore, non è stato bastevole. Io non so se lei ha una relazione, se vuole volgerla, lasciarla oppure sunteggiarla, come lei preferisce, le do la parola, grazie.
Grazie a lei, l'informazione è il servizio del Parlamento, quindi siamo a disposizione. E io, se il Presidente della Commissione è d'accordo, leggerei o comunque sintetizzerei alcuni concetti, alcune notizie anche rispetto al tema essenziale che penso di trattare. Io intendo ringraziare lei Presidente e il Comitato tutto per aver voluto aprire una finestra, diciamo così, sui problemi dell'informazione in occasione del vertice del G8 a Genova. A noi sembra importante anche qui sottolineare innanzitutto lo straordinario lavoro che migliaia di giornalisti italiani e stranieri di tutte le testate, dall'emittenza radiotelevisiva nazionale, al servizio pubblico, al privato, a quella locale, le agenzie di stampa, i quotidiani, i periodici, di ogni parte politica, l'importante lavoro dei siti informativi internet, di tanti freelance giornalisti che lavorano autonomamente, hanno fatto in quei giorni. Nonostante grandi difficoltà di ogni genere, delle quali parleremo nel dettaglio, anche se sinteticamente, insomma, il mondo dell'informazione, a mio avviso, è riuscito a documentare in maniera completa, corretta, pluralista gli eventi delle giornate di Genova. Sottolineo in particolare il lavoro dei colleghi liguri, che sono rappresentati qui dal segretario del sindacato unitario, Marcello Zinola, che è venuto e mi ha accompagnato. Sono stati anche punto di riferimento per molti giornalisti italiani e stranieri. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, lasciano il campo, a mio avviso, a poche strumentalizzazioni. Ciò che è stato raccontato con la parola e con l'immagine è quanto è accaduto a Genova, tanto che tutte le inchieste, da questa, Presidente, a quelle della magistratura, si basano anche e soprattutto su documenti di fonte di origine giornalistica. Noi presentiamo stamane una relazione della Federazione della Stampa e dei giornalisti liguri che si sono mossi congiuntamente con l'unico scopo di rivendicare da parte di tutti i soggetti di difendere il diritto di cronaca, la libertà di informazione, il sacrosanto diritto dei cittadini di essere informati. In questo senso l'informazione sul G8 ha dimostrato l'impegno serio e professionale della gran parte dei giornalisti nella ricerca della verità, naturalmente nel rispetto delle opinioni legittimamente espresse da ciascun organo di stampa. Ci soffermiamo oggi sulle difficoltà, sui problemi legati alla libertà di movimento, dell'esercizio della professione giornalistica, alla possibilità di individuare i giornalisti in maniera chiara e senza confusione nelle manifestazioni, nelle giornate, da parte delle forze dell'ordine e dei manifestanti, sui rischi e sulle conseguenze che decine di giornalisti, fotoreporter, telecineoperatori, freelance di tutto il mondo hanno dovuto subire. Giornalisti feriti, picchiati, minacciati, intimiditi, hanno comunque fatto, ripeto, nella stragrande maggioranza dei casi, il loro dovere. Lo dimostrano i documenti che abbiamo consegnato e consegniamo stamane. Noi non consegniamo solo una relazione, ma un vero e proprio dossier, anche con supporti elettronici, proprio per consentire alla Commissione di avere davvero tutte le notizie di cui noi disponiamo in questo momento. Documenti che dimostrano la gravità, che non può essere taciuta, di alcuni episodi che hanno riguardato singoli o gruppi di giornalisti. Si tratta di episodi per i quali vi sono chiare testimonianze che nello svolgere il nostro ruolo di tutela della categoria e della qualità dell'informazione, io sono segretario del Sindacato Unitario dei Giornalisti, abbiamo raccolto in questi mesi, da luglio ad oggi. Sin dalla fase preparatoria del vertice, Presidente, ci siamo preoccupati dei problemi dell'informazione, della circolazione dei giornalisti nella città di Genova, della stessa sicurezza dei colleghi, della possibilità di informare correttamente i cittadini. Una preoccupazione che nasceva dalle imponenti misure di sicurezza e dalla volontà di gruppi più o meno violenti, naturalmente, di manifestanti di aggirarle. Noi abbiamo dai primi giorni, prima ancora che cominciasse il vertice, sollecitato le istituzioni, sia il governo sia le forze delle istituzioni locali, ad un confronto con noi sulle preoccupazioni che noi manifestavamo rispetto al problema della circolazione innanzitutto. la zona gialla e la zona rossa. Il collega Zinola col presidente dell'Ordine della Liguria hanno avuto incontri con il questore Colucci, con il prefetto di Genova, con altre istituzioni a livello locale, e dopo una serie di confronti attorno al 5, 7, 8 luglio ebbero la assicurazione, la garanzia che non vi sarebbero state come dire, limitazioni alla circolazione dei giornalisti. Nel frattempo cominciava, si avviava la macchina degli accrediti dei giornalisti al G8, sia nella versione istituzionale dell'incontro tra i grandi della terra, sia per quanto riguarda le manifestazioni di protesta. Noi risultano 4.400 giornalisti iscritti e accreditati, oltre ad una serie di centinaia, migliaia di altri giornalisti non accreditati che si muovevano autonomamente. E noi facemmo il 12 luglio, Presidente, una conferenza stampa a Genova, io, il collega Zinola e il collega Lugli dell'Ordine, proprio per sottolineare e per fare un appello alle istituzioni perché potesse essere garantito rispetto del diritto di cronaca della libertà di stampa. In quella circostanza noi, d'accordo con l'associazione, consegnammo a molti colleghi e rendemmo nota la realizzazione di una pettorina identificativa dei giornalisti accreditati che aveva la parola giornalisti davanti, la parola press dietro e la scritta Ordine Ligure Giornalisti, Associazione Ligure Giornalisti, Federazione della Stampa. La consegniamo, io ne lascio copia naturalmente al comitato perché è stata anche oggetto di commenti da parte e di episodi. Facemmo un appello naturalmente anche ai manifestanti, l'appello era naturalmente rivolto alle istituzioni, l'appello era rivolto alle forze dell'ordine, era rivolto al movimento che si preannunciava massiccio della contestazione. Facemmo un appello al rispetto del diritto dovere di informare e sottolineammo che la libera informazione era una garanzia per tutti i soggetti, quindi certamente per le istituzioni nell'ambito delle leggi e della Costituzione italiana, ma anche di chi esprimeva legittimamente il dissenso. Questo fu fatta questa conferenza perché avevamo qualche preoccupazione che, nonostante le assicurazioni, vi potessero essere elementi limitativi della libertà di circolazione e quindi della libertà di informazione. Cerco di stringere. Sottolineiamo anche un problema che si era manifestato, quello della schermatura dal punto di vista della telefonia cellulare, di pezzi delle zone, soprattutto della zona rossa, ma anche della zona gialla, e quindi le difficoltà per i giornalisti di comunicare. Fornimmo a tutti quanti colleghi giornalisti italiani e stranieri alcune informazioni attraverso documentazione che lascio sulla zona rossa, sulla zona gialla, cartine, come loro si potevano muovere, a chi si potevano rivolgere, l'utilizzo della pettorina, una serie di naturalmente elementi che potessero aiutare i colleghi stessi. Tutto ciò naturalmente è più dettagliatamente descritto nelle relazioni, io sto sintetizzando. Intorno al 16 luglio esplose un problema molto importante. Circa 100, noi risultano 102, 110 giornalisti, questo numero di giornalisti fu rifiutato l'accredito. Noi intervenimmo sia con il Ministero degli Esteri, sia con il Ministero dell'Interno, sia con il questore di Genova, proprio per sottolineare l'esigenza che gli accrediti fossero rilasciati molto liberamente, non vi fossero discriminazioni di alcun tipo nel rilascio degli accrediti. Proprio in relazione a questo rifiuto, l'Associazione Ligure dei Giornalisti e l'Ordine presentarono due ricorsi ex articolo 700 per un procedimento d'urgenza della magistratura per far ottenere l'accredito a due colleghi fu anche presentata in quella circostanza una denuncia penale per abuso d'ufficio che non è stata, che è ancora oggetto di inchiesta della magistratura. Rispetto a questa nostra sollecitazione, sia il Ministero degli Esteri che poi successivamente il Ministero dell'Interno, non si capiva bene quale dei due soggetti fosse titolare del fatto di aver respinto le richieste di accrediti, sbloccarono, ripeto, quasi tutti gli accrediti entro il giorno 20, quindi entro venerdì, l'ultimo fu appunto sbloccato entro 20. Quindi, come dire, la sollecitazione fu positiva, si concluse positivamente. Su questo naturalmente furono diverse prese di posizione. Il 16 stesso vi fu l'attentato al comando di San Fruttuoso dei Carabinieri. Noi esprimemmo e ci schierammo contro evidentemente ogni forma di violenza. Approfitto qui per confermare la solidarietà naturalmente della Federazione della Stampa alle forze dell'ordine, e successivamente intervenimmo nuovamente sul fatto che appunto qualche pass veniva poi, nonostante l'accredito, respinto, né qualche collega veniva respinto ai varchi. Nella giornata del 19 luglio noi registrammo un altro grave episodio, che peraltro è ancora aperto, nel senso che non si è riuscito a far chiarezza, sul quale noi presentiamo documentazione visiva e testimonianze. La nostra pettorina identificativa dei giornalisti, risultarono alcune di queste falsificate, nel senso che all'interno delle manifestazioni di contestazione si individuarono, con testimonianze, ripeto, visive e testimoniali, racconti, delle persone che indossavano una pettorina simile a quella della Federazione della Stampa, utilizzate, risultava, ai colleghi da poliziotti, fotografi, comunque personale di pubblica sicurezza che fotografava i manifestanti, e altre persone non identificate. Le pettorine in questione riportavano le scritte giornalista e press, ma non quelle Ordine Ligure, Associazione Ligure e Federazione della Stampa. Su questo e su altre questioni noi preannunciamo un esposto, e poi avremo presentato un esposto alla Procura della Repubblica su questi problemi. Io scrissi il 20 luglio una lettera al Ministro dell'Interno proprio per sottolineare e per segnalare questo fatto che io giudicavo molto grave e necessitava di intervento. Non ebbi risposta, ma il questore di Genova precisò che non risultava al questore di Genova, parlo di Colucci, naturalmente, dottor Colucci, non risultava questo episodio. L'episodio però si fu confermato e fu ripetuto nelle giornate successive, quindi sia nella giornata del 20 sia nella giornata del 21. Nella giornata del 20, per due volte, la sede di un quotidiano che è storico a Genova, molto importante, che è il Corriere Mercantile, la cui sede si trovava nelle aree degli scontri, fu per due volte assaltato da manifestanti violenti, e senza che vi potesse essere una protezione da parte delle forze dell'ordine della sede. Noi ricevemmo preoccupate telefonate dai colleghi che si sentivano quasi ostaggio. La questione però fu abbastanza breve, si sbloccò, e tutto ciò all'interno del fatto che, come tutti sanno, in alcune aree di Genova gruppi armati e violenti come dire, si muovevano con una certa libertà. Nella giornata, nella notte, stringo molto naturalmente, vado proprio ai fatti salienti, tra il 21 e il 22 luglio vi fu la perquisizione del centro stampa, della sede, dei locali dove era ospitato il centro stampa del Genoa Social Forum dell'ufficio legale è ben noto. Noi su questa perquisizione abbiamo documentato la presenza dei giornalisti, fu molto massiccia. I colleghi Zinola e Lugli furono presenti all'esterno della scuola Diaz e in qualche modo quindi poterono testimoniare insieme a tanti altri colleghi cosa era successo. Molte delle attrezzature che colleghi di agenzie di stampa, di quotidiani, di radio ed emittenti televisive avevano all'interno furono distrutte nella perquisizione. Alcuni colleghi furono arrestati, tre colleghi, un collega tedesco, un inglese e il collega Guadagnucci del Resto del Carlino di Bologna. Altri colleghi, come il collega Fletzer di Radio K di Bologna, fu picchiato abbastanza brutalmente. In tutto noi abbiamo calcolato, abbiamo testimonianze che ovviamente acquisiamo a quello che diciamo, tra i 20 e i 30 giornalisti feriti, a noi risultano denunciati dall'Associazione dei giornalisti fotoreporter e telecineoperatori 20 fotografi e telecineoperatori, di cui 13 dalle forze di polizia e 7 dai manifestanti violenti. Abbiamo quindi questo elemento. Abbiamo sulla questione della Diaz e sulla quindi la perquisizione del centro stampa sulla questione delle pettorine, dicevo prima, presentato poi definitivamente l'esposto alla Procura della Repubblica, il presidente, il segretario dell'Associazione Ligure dei Giornalisti subito dopo fu insieme al presidente dell'ordine furono due dei 4-5 persone che furono immediatamente sentiti come testimoni dalla Procura della Repubblica, dalla Procura della Repubblica di Genova. Noi abbiamo denunciato naturalmente più volte il fatto che ci siano state aggressioni singole e di gruppo da parte dei manifestanti violenti nei confronti di giornalisti. Quello che a noi risulta dalle numerose testimonianze, ed è quello che ci rammarica di più, è stato che la maggior parte dei giornalisti, e le denunce non vengono solo da noi, ma vengono da altre organizzazioni di giornalisti che noi abbiamo allegato, come la Federazione Internazionale, la Federazione Mondiale dei Giornalisti, che è l'unica organizzazione internazionale, la Federazione Europea dei Giornalisti, che hanno testimonianze loro di giornalisti non italiani, che hanno detto che i problemi maggiori li hanno avuti nei rapporti con le forze dell'ordine. Ripeto, noi volevamo e intendiamo sempre sottolineare l'esigenza che sia garantita la libertà di informazione e la libera circolazione dei giornalisti. Questo è l'unico intento che ci ha mosso e ci muove e che ci auguriamo naturalmente possa essere garantita nelle prossime circostanze. Non aggiungerei altro, ho cercato, ripeto, di essere sintetico proprio perché la documentazione è molto ampia e possono loro trovarvi dati, persone, fatti, nomi e cognomi e situazioni particolari.
Grazie dottor Serventinonghi. Da quello che ho compreso, lei oltre alla relazione ci lascia tutti quegli allegati? Perfetto, le sono grato. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saponara.
Grazie Presidente. Dottor Serventinonghi, lei in un articolo apparso il 18 luglio di quest'anno sul Secolo XIX di Genova, rubrica L'intervento, diceva: in città nei prossimi giorni sarà difficile fare informazione, vivere direttamente gli eventi e riuscire a comunicarli in tempo reale. un'agenzia del 23 luglio, ADN Cronos, lei invitava le strutture della Federazione della Società Regionale di Stampa a mobilitarsi in relazione alle responsabilità delle forze dell'ordine nell'eruzione del centro stampa, dell'ufficio legale e del presidio sanitario del Genoa Social Forum. I giornalisti sono stati picchiati e aggrediti dalle frange più violente della contestazione, ma hanno subito danni anche durante gli episodi accaduti nella notte tra sabato e domenica. Una libera informazione tra i principali diritti costituzionali deve essere garantita dalle istituzioni della Repubblica in ogni circostanza. Ecco la domanda che io le pongo. Lei conosce una parte della relazione del dottor Michalizio, il quale accenna a una testimonianza del signor Kovac, che riferiva al dirigente, al questore. Il signor Kovac, assai imbarazzato nel corso della conversazione telefonica, aveva ammesso che in effetti la scuola era stata utilizzata fino alla sera precedente come centro stampa e che dopo la conclusione della manifestazione internazionale, anche per la confusione conseguente alla partenza di migliaia di manifestanti, non era in grado di poter indicare chi fossero gli occupanti, affermando che era comunque possibile un'infiltrazione di elementi non conosciuti installatisi nel plesso scolastico. Quindi, se conosce questa circostanza. Poi lei oggi ha ammesso che dei fatti di Genova è stata data ampia informazione, che quindi i giornalisti hanno compiuto il loro dovere, hanno anche esercitato il loro diritto ampiamente senza nessuna limitazione, tanto è vero che noi abbiamo la prova attraverso gli articoli, attraverso le cassette, i film che sono stati girati da tanti. Ora, la domanda che le pongo è questa. In relazione alla preoccupazione da lei manifestata in quell'intervento, prima dei fatti, quelle sue preoccupazioni si sono rivelate infondate? O è ancora preoccupato che possa essere conculcato il diritto di cronaca e libertà di stampa? Lei ha detto: io mi auguro che non avvenga, però una domanda, siccome lei è giornalista, non riferisce dei fatti da lei vissuti, ma quello che le è stato riferito. Ecco, secondo lei viene rispettato il diritto di cronaca e la libertà di stampa in questo momento?
Grazie, onorevole Sabonara. Prego, dottor Sorrentino.
Grazie, Presidente. Sì, io scrissi un articolo per il Secolo XIX il 18 di luglio. Nell'articolo per il Secolo XIX io dicevo tutta una serie di cose e tra l'altro sottolineavo quanto importante fosse, direi, per l'intero sistema paese, per le istituzioni, quello che stava per accadere, tanto che lo definì un banco di prova. Confermo naturalmente che in quel momento avevo delle forti preoccupazioni, nonostante le assicurazioni e le garanzie, proprio perché vi erano stati episodi di alcuni giornalisti che ai varchi erano stati impediti di passare, che erano stati tenuti in delle situazioni effettivamente limitative della circolazione. Ma soprattutto la preoccupazione era riferita al massiccio spiegamento e anche alle modifiche che proprio in quelle notti, in quei giorni, venivano di ora in ora fatte all'intero sistema di protezione della cosiddetta zona rossa. Quindi le preoccupazioni erano oggettive certamente in quel momento. Lei poi mi fa, senatore, una domanda riferita adesso, come io giudico. Ma cosa è accaduto? Noi quello che abbiamo denunciato, io non posso che confermarlo, per quanto riguarda il centro stampa, dico chiaramente quello che penso. Nessuno può, io non ho titolo alcuno a dire che una perquisizione andava fatta o non andava fatta. Ma se si perquisisce una sede che era stata anche prima un centro stampa, e si fermano delle persone, che necessità vi era, senatore, di distruggere strumenti tecnici, computer, strumenti di trasmissione radio, perché noi abbiamo il giorno dopo, come dire, noi non abbiamo, come dire, non sappiamo perché non c'eravamo, non eravamo dentro la scuola Diaz. Noi diciamo che cosa, come dire, i nostri colleghi che erano dentro ci hanno raccontato quello che è successo, di qui la preoccupazione, questo è un elemento. Il secondo elemento che noi documentiamo con nomi e cognomi e fatti è certamente quello di interventi di singoli e di piccoli gruppi di agenti, di carabinieri, di guardie di finanza, insomma di forze dell'ordine, che sono intervenute nel fermare, limitare, bloccare, distruggere anche, in alcuni casi limitati certamente, gli strumenti di comunicazione che i giornalisti nelle diverse aree, nelle diverse zone della città di Genova utilizzavano per esercitare il loro mestiere. Quindi, come dire, la preoccupazione a posteriori mi sembra giustificata. Come dire, non sono stati tanti episodi, sono stati a noi ne documentiamo una ventina di episodi di questo tipo, ma altri episodi, come dire, sono documentati dalla Federazione Internazionale, non riguardano colleghi italiani. Quindi, come dire, delle vicende pesanti vi sono state. Io non confermo che per quanto riguarda la scuola Diaz, a me è sembrato un intervento che per quanto riguarda la sede del centro stampa, al di là del fatto che potessero essere certamente persone non identificabili, che quella notte proprio si fossero rifugiate lì, a me, devo dire francamente, è sembrato esagerato, fortemente penalizzante e di tipo, così mi risulta, ma certo non sono testimone diretto, anche di tipo violento.
Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Zanotti, prego.
Grazie Presidente. Dottor Serventi Longhi, ho tre domande molto rapide, però volevo dire che all'inizio di questo mio intervento che condivido il giudizio che lei ha dato sull'impegno rigoroso e serio e sulla professionalità della stampa. Devo dire da questo punto di vista che apprezzo anche, stamattina abbiamo avuto un dossier prodotto dall'associazione, dal sindacato, credo, un dossier, ho avuto modo di leggerlo in queste ultime ore, da questo punto di vista è stato molto importante anche il suo pronunciamento nei giorni antecedenti lo svolgimento del G8, ma anche dell'Associazione dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria, appunto in difesa del diritto di cronaca e della libertà di stampa. È stato molto importante il lavoro svolto. E tuttavia, questi giorni, il questore di Genova, il dottor Fiorioli, spero di averlo citato bene, fa riferimento a un dossier che è stato inoltrato in procura, nell'ambito del quale c'è un attacco alla stampa, o comunque c'è una sottolineatura non positiva del ruolo svolto dai giornalisti, che si sarebbero fatti strumentalizzare da violenti per costruire false verità. Poi il questore di Genova corregge il tiro e precisa che in realtà non era con i giornalisti, ai giornalisti che voleva fare riferimento, in quanto appunto annotatori e coloro che registrano delle informazioni. E poi tuttavia cita alcuni episodi, nel dossier vengono indicati alcuni episodi e poi la magistratura, credo, di Genova, la procura, su questi, credo abbia, se ho capito bene leggendo i giornali, abbia aperto un'inchiesta. Le chiedo, dottor Serventi Longhi, se lei è in grado di dire se sono avvenuti errori nell'informazione relativamente agli avvenimenti di quei giorni a Genova. Le chiedo ancora come seconda domanda se le risulta che a Napoli erano già stati compiuti atti di violenza, insomma erano state usate modalità violente contro la stampa, o se Genova a riguardo è in modo così eclatante il primo fatto, insomma, che si, il primo uso di violenza così pesante nei confronti dei giornalisti, poi abbiamo visto dal dossier anche ampiamente stigmatizzato dalle associazioni internazionali, dall'Ordine Internazionale della Stampa, eccetera, con tutte le relative denunce. L'ultima cosa che devo chiedere, se lei ne era a conoscenza, poiché ha fatto riferimento alla perquisizione della polizia al centro stampa del G8, fra l'altro del GSF. La polizia ha sempre sostenuto a riguardo che questa perquisizione era avvenuta sull'onda di un regolare mandato della magistratura, e comunque appunto sono note le devastazioni, sono noti i pestaggi, sono noti appunto la vicenda che ha riguardato il giornalista del Resto del Carlino. Se lei è informato, se è in grado di rispondermi circa questa domanda, se a fronte di questa devastazione anche di materiale, sottrazione di materiale, è stata sporta denuncia nei confronti della polizia. Questo è quanto le volevo chiedere.
Grazie, onorevole Zanotti. Prego, dottor Salvini.
Sì, come dire, io faccio il giornalista da 25 anni e so perfettamente che questo è un mestiere, onorevole, che certamente espone, soprattutto in casi di cronaca del lavoro dei cronisti, insomma, ma non solo, a qualche errore, anche a molti errori. E l'importante naturalmente è saperli riconoscere, individuarli e talvolta anche colpirli. Noi abbiamo una deontologia professionale che ci impone di comportarci in maniera corretta, di raccontare il più possibile la verità, poi commentandola come vogliamo. Vi sono stati errori. Io ho letto con molta attenzione la prima e la seconda dichiarazione del dottor Fiorioli e ho anche dichiarato di non condividere la prima. Le cose che poi ho appreso dai giornali, ma anche dai colleghi, riguarda una inchiesta riguardante alcuni articoli, se non sbaglio non più di 5, se non ho capito male, ma questo è non appartiene alle mie responsabilità, e quindi a un numero limitato di notizie che sono state fornite da alcuni organi di stampa. Il dottor Fiorioli poi, come diceva lei onorevole, ha chiarito che ce l'aveva non con i giornalisti ma con coloro che hanno dato queste false informazioni ai giornalisti inducendoli in errore. Io credo che questo sia possibile, credo però che la mole, la massa di notizie, di informazioni, di documentazione visiva riguardante tutto il G8 non possa essere inficiata da qualche errore indotto. A me sembra, mi fa piacere che lei lo sottolinei, che complessivamente, ripeto, complessivamente il mondo dell'informazione abbia risposto a un richiamo molto forte, che era quello di dare un'informazione corretta. Su Napoli io ho notizie, non sono preparato dal punto di vista documentale, ma posso sicuramente produrre alcuni documenti. Ho notizie di violenze anche a Napoli, in misura certamente molto minore, in una localizzazione particolare, la piazza del Plebiscito, mi pare che si chiami, cioè la piazza di fronte alla sede del comune e la piazza principale di Napoli, insomma, quando ci furono le cariche delle forze dell'ordine che come dire, non consentirono di muoversi alla parte preponderante dei cortei. In quelle circostanze vi furono situazioni, anche qui, sia da parte delle forze dell'ordine sia da parte di una parte dei manifestanti violenti, di limitative dell'esercizio. Non mi risultano feriti, quindi non mi risultano persone come dire, che abbiano avuto dei traumi, delle conseguenze fisiche gravi, ma mi risultano episodi del genere. Per quanto riguarda il centro stampa, io confermo che l'Associazione Ligure dei Giornalisti e l'Ordine dei Ligure dei Giornalisti, d'accordo con la Federazione della Stampa, hanno presentato un ampio esposto alla Procura della Repubblica di Genova, all'interno della quale una parte importante, molto forte e consistente, è riferita e riguarda la perquisizione del centro stampa e della sede del Genova Social Forum. Credo che il collega Zinola ne abbia anche copia, se non ne ha copia, ne abbiamo copia e la lasciamo al comitato.
Grazie, dottor Servente. Ha chiesto di intervenire il presidente Violante, prego.
Volevo chiedere, quando lei segnalò il problema delle pattorine, diciamo, clonate, come avete detto, qual è la risposta che ebbe?
Prego.
La risposta il pomeriggio del giorno in cui noi denunciamo, cioè del venerdì 20, in cui denunciamo questo fatto grave attraverso una lettera al Ministro dell'Interno che è contenuta nel dossier, non avemmo risposta dal Ministro dell'Interno. Ai colleghi dell'Associazione Ligure dei Giornalisti e dell'Ordine Ligure dei Giornalisti, il questore dottor Colucci escluse che questo episodio potesse essere reale. E nelle fasi successive, come ho precisato, Presidente, nelle fasi successive questo episodio fu reiterato, nel senso che addirittura da un filmato che noi acquisiamo, è un filmato mi pare del TG5, di Mediaset, che è successivo al momento in cui il questore negava come dire, che questo episodio potesse essersi verificato, risulta una persona armata di pistola con una pettorina gialla con la scritta giornalisti. Vi sono altre testimonianze sia nella giornata di venerdì, nelle ultime ore di venerdì, sia nella giornata di sabato, simili a questo. Reiterazione.
Funziona. Voi non avete mai avuto altre risposte oltre quella, nonostante abbiate segnalato altri
non
episodi.
Mi pare, scusi,
grazie.
Scusi Presidente, mi pare che non abbiamo avuto altre risposte ulteriori.
Grazie, ha chiesto di intervenire il senatore Turroni.
Grazie Presidente. Vorrei chiedere al dottor Salventi Longhi alcune cose. La prima, se ci sono documentazioni, lui è stato molto sintetico nella sua relazione dicendo però che all'interno di ciò che avrebbe prodotto c'erano altri elementi. Ebbene, su alcuni di questi elementi vorrei, eventualmente se lì ci fossero oppure se loro ne sono a conoscenza, vorrei avere un'informazione. E cioè, leggendo articoli che sono anche nelle nostre rassegne e così via, sembra emergere un fatto, che nella giornata del 20 la manifestazione, quella non autorizzata, delle tute bianche parte dallo stadio Carlini alle ore 13:30. Nelle ore precedenti si sarebbero verificati numerosi scontri e incidenti in vari luoghi della città. Ebbene, c'erano giornalisti che hanno potuto documentare e dare un'indicazione precisa sulla, se questa c'è, quale essa è, qual è, sui tempi, i luoghi e i partecipanti a questi scontri che si sono verificati prima della partenza del corteo. E quindi se siete stati in grado comunque di documentare, per il fatto che appunto c'erano 4.400 giornalisti presenti, i tempi e i luoghi degli scontri e i loro protagonisti. La seconda domanda riguarda la questione Diaz-Pettini. Noi abbiamo appurato che gli edifici sono due, che uno veniva utilizzato, la Diaz, come dormitorio, che è stato oggetto della cosiddetta perquisizione, e la Pertini, che ci è stato riferito in questa sede, sede del centro stampa, che ci è stato riferito, che sarebbe stata, da una delle prime audizioni, diciamo perquisita erroneamente, per errore. Ebbene, io vorrei sapere se voi nella ricostruzione di quei fatti che hanno riguardato la perquisizione, quella erronea, quella del centro stampa, se avete ricostruito quali e a chi, quali materiali siano stati sottratti, distrutti, manomessi e nello stesso tempo quali erano i giornalisti che erano presenti all'interno di questo centro stampa. Per esempio Guadagnucci il giornalista Il Resto del Carlino, che mi pare abbia un braccio rotto e la testa anche colpita, era lì, Mark Covell era in quel luogo e altri, quei giornalisti arrestati. Ultima domanda che le volevo rivolgere, io ho visto nella documentazione che ci è stata consegnata in precedenza che voi avete, comunicazioni, gli atti che avete prodotti, ci sono elenchi appunto di giornalisti che sono stati colpiti dai manifestanti, giornalisti che sono stati colpiti dai poliziotti, insomma sono stati oggetto di violenza. Ebbene, avete anche un altro elemento, dato che dalla visione di taluni filmati abbiamo potuto vedere che persone indossanti quella pettorina gialla sono stati inseguiti e l'oggetto non era tanto, cioè l'obiettivo non era tanto quello di dargli una randellata sulla testa o allontanarli, quanto quello di prendergli la telecamera o la macchina fotografica. Ecco, esiste, così come avete dato questo elenco completo o abbastanza completo, immagino, dei giornalisti che sono stati colpiti dagli uni e dagli altri e quindi gli è stato sottratto lo strumento del loro lavoro, se c'è un elenco, ma soprattutto un elenco legato ai luoghi di nuovo e al tipo di scontri, un elenco altrettanto dettagliato degli strumenti di lavoro che sono stati sottratti o manomessi o aperti per impedire la informazione, appunto il fatto che si potesse conoscere quello che succedeva. Anche a proposito delle pettorine false, diciamo così, clonate, se c'è una indicazione dei luoghi dove questo si è verificato. Grazie.
Grazie, senatore Turroni. Prego, dottor Serventico.
Grazie. L'evoluzione della giornata di venerdì, io ho conoscenze non dirette, nel senso che ho le conoscenze delle cose che mi hanno riferito i colleghi dell'Associazione dell'Ordine della Liguria e naturalmente quello che ho letto sui giornali, che loro conoscono meglio di me. Naturalmente, io non posso che fornire al Comitato l'elenco il più possibile completo, comunque un elenco sicuramente ricco di nomi, cognomi e possibilità di individuazione di giornalisti che sono stati direttamente testimoni di tutti gli eventi, di tutti i fatti di quei tre giorni. In particolare per quanto riguarda la Diaz e la Pertini, nella relazione che noi oggi consegniamo, quindi sono documenti che si aggiungono a quelli che abbiamo fatto pervenire nei giorni scorsi al Comitato e sono documenti, c'è proprio il racconto dei fatti, il racconto anche in prima persona perché è steso dal collega Zinola personalmente, quindi parla lui. Tra le altre cose leggo alcune frasi, se mi è consentito, Presidente, rapidamente. Arrestato e denunciato per associazione a delinquere finalizzata alla devastazione per essere poi scarcerato dal PM e giornalista del Resto del Carlino, Lorenzo Guadagnucci, reo di essersi trovato all'interno della scuola dormitorio Pascoli Pertini durante il blitz della notte del 21 e 22 luglio. Guadagnucci è rimasto in stato di arresto all'ospedale Galliera con una lesione al braccio provocata da un manganello modello tonfa, riteniamo, impugnato alla rovescia a mo' di martello. Same call, inglese, il fotografo Jeremy Delay, già citato in un'altra della TV APTN, la televisione dell'Associated Press, sono rimasti feriti l'uno dalla polizia, l'altro da una sprangata di un manifestante. Timothy Fedek della Gamma Press, ferito dalla polizia mentre riprendeva di mostrare, e c'è tutta una serie di testimonianze concrete. Poi vi è una parte della notte alla Diaz che è un lungo resoconto in cui si sottolineano i nomi se non ricordo male, di Guadagnucci, del giornalista francese Philippe Blanchard, che credo sia stato anche arrestato, del collega Enrico Fletzer, che è stato picchiato, e di un collega inglese, e delle testimonianze di questi colleghi e di altri delle devastazioni agli strumenti tecnologici dell'informazione che erano all'interno della scuola Diaz della Pertini. Per quanto riguarda i giornalisti, sicuramente noi abbiamo degli elenchi completi con nomi, cognomi e situazioni in cui sono stati, vi sono stati dei conflitti che hanno prodotto ferite a questi colleghi, soprattutto per quanto riguarda l'informazione visiva. È evidente che i colleghi dell'informazione visiva, ma non solo loro, quelli dell'informazione visiva sono più esposti naturalmente dei colleghi che devono raccontare, perché devono andare a contatto per la specificità della loro professione con i fatti. Qui c'è, consegno un elenco di 20 situazioni riguardanti l'informazione visiva. Altre testimonianze che fanno parte del dossier riguardano colleghi, anche colleghi famosi, che hanno raccontato nei loro giornali gli episodi. Faccio l'esempio della collega Sarzanini del Corriere della Sera, di altri colleghi che hanno raccontato le situazioni in cui personalmente si sono venuti a creare. Vi sono state situazioni in cui da parte delle forze dell'ordine sono state rotti delle apparecchiature fotografiche, non solo preciso da parte delle forze dell'ordine, ma prevalentemente da parte delle forze dell'ordine, apparecchi fotografici e telecamere, tanto che l'Associazione Ligure dei Giornalisti e l'Ordine, d'intesa con la provincia di Genova, stanno lavorando, ipotizzando la possibilità di rimborsi alle spese che questi giornalisti, molti dei quali freelance, quindi non dipendenti di aziende, devono affrontare per sostituire questi strumenti. Da questo punto di vista mi sembra che siano stati stanziati alcuni milioni già, e sono già stati versati a questi giornalisti delle somme di rimborso anche con l'intervento della provincia di Genova. Non so se ho risposto.
Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Mascia.
Grazie Presidente, grazie al dottor Serventi Longhi. Credo anch'io che le testimonianze di cui i giornalisti siano stati protagonisti e il lavoro che è stato svolto in quei giorni sia stato determinante per comprendere meglio e documentare quello che è avvenuto. Penso anche che questo comitato, se è qua riunito, lo deve molto a questo lavoro. Le vorrei fare pochissime domande specifiche, molte sono già state anticipate anche dalla sua relazione. Volevo chiederle, lei ci ha detto appunto quanti giornalisti sono stati direttamente coinvolti, sono stati feriti, spero, le chiedo conferma, che per quanto riguarda le iniziative che voi avete intrapreso anche dal punto di vista giudiziario, nella documentazione che ci fornite sia possibile rilevare l'insieme di queste testimonianze dirette. Mi pare di capire che siano anche testimonianze che dicono il coinvolgimento non si è determinato solo nelle situazioni, tra virgolette, calde, ma in diverse fasi di quelle giornate. Vi siete fatti un'idea voi? Che giudizio avete tratto come Federazione della Stampa rispetto a quello che è avvenuto in quei giorni? Perché appunto è una cosa molto atipica questo atteggiamento che si è determinato nei confronti dei media. Le vorrei chiedere una conferma a proposito appunto della storia delle pettorine. Anche noi, da quello che abbiamo letto, ma anche da quello che abbiamo visto, queste persone che utilizzavano questa pettorina sembravano armate. Avete solo questa testimonianza, da lei citata, ne avete altre. Le vorrei chiedere infine due questioni. Una, lei ci ha riferito sulle prime difficoltà poi risolte immediatamente rispetto ai rilasci dei pass. Ci sono state anche delle direttive particolari relativamente alle limitazioni di ripresa, problematiche che si sono determinate da questo punto di vista. Infine, sulla Diaz, mi pare che sia chiaro che il centro stampa fosse non nella Pertini, dove si sono determinate poi l'irruzione della polizia con tutto quello che ne è seguito, ma è successo nella scuola di fronte, dove c'è stato qui riferito dalle dirigenti delle forze dell'ordine che abbiamo ascoltato sarebbero entrati per sbaglio, e nella relazione dell'ispettore si dice: siccome non è stata fatta resistenza, non è successo nulla. Lei conferma che invece è successo qualcosa, perché appunto sono state sottratte o distrutte degli strumenti, delle attrezzature di giornalisti. E infine, e questa è davvero l'ultima, ho letto da diversi scritti, anche appunto di colleghi giornalisti, sul ruolo mediatico che avrebbe potuto avere questa irruzione nella scuola Diaz. E in particolare quella sera si è sentito dire, e anche successivamente, da giornalisti che avevano inteso intorno alle 18, alle 19, che quella sera sarebbe successo qualche cosa, e si faceva riferimento appunto alla scuola. Lei ha notizia di ciò, perché poi gli orari di ricostruzione di tutto quello che è avvenuto successivamente sono diversi da quello che appunto colleghi giornalisti ha riferito, si era capito che nell'aria c'era qualcosa. Grazie.
Grazie a lei, onorevole Masce, prego.
Grazie Presidente, grazie onorevole. Come dire, un'idea di carattere generale rispetto alle garanzie che l'informazione necessita per esercitare i propri diritti, gli operatori dell'informazione necessitano, certamente me la sono fatta. L'idea è naturalmente quella che noi complessivamente, come dicevo, il mondo dell'informazione ha fatto per lo dovere, pagando anche dei prezzi in termini anche pesanti. Certamente, come dire, nella fase preparatoria noi abbiamo avuto dei messaggi, come la questione dei pass, che erano messaggi limitativi. Contro questi messaggi, contro queste difficoltà ci siamo battuti e abbiamo protestato. Qui io devo dire che non è mai stata ufficializzata la ragione per cui alcuni di questi pass venivano negati. Come dire, è stato fatto trapelare, non in maniera ufficiale, che una ragione era quella di precedenti in termini di partecipazione a manifestazioni pubbliche di tipo che hanno avuto anche risvolti di tipo violento, i singoli giornalisti avevano nel loro passato. Ripeto, non abbiamo su questo elemento né lettere, né scritti, né dichiarazioni di alcuna delle istituzioni. Abbiamo un elemento che veniva riferito ai singoli nel negare, nel momento in cui i singoli andavano a chiedere le ragioni per cui è possibile naturalmente che i singoli siano più informati, siano stati direttamente informati da questo punto di vista. Io ho notizie di un solo caso di persona individuabile non tra i manifestanti, indossante la pettorina con un'arma in mano. Se me lo conferma, ce ne sono altri? Ecco, allora posso dichiarare che nella documentazione ulteriore, sia visiva e sia documentale, vi sono non soltanto un caso, mi suggerisce il mio collega Zinola. Diaz, quello che abbiamo potuto accertare è che i giornalisti non erano soltanto in un locale. Vi erano una stanza che in qualche modo veniva utilizzata da alcuni colleghi freelance che lavoravano per alcuni quotidiani, tipo il Manifesto, un'altra stanza dove vi erano alcune attrezzature radio, una stanza dove vi erano attrezzature, computer dell'ufficio legale del Genoa Social Forum, utilizzato anche da una parte dei giornalisti. Quindi è difficile, come dire, individuare esattamente. È chiaro che in una situazione in cui vi è un edificio che ospita anche in quella situazione di caos, i giornalisti, come dire, si spandevano nei diversi piani. A noi risulta, per esempio, che al secondo e al quarto piano della Diaz vi fossero giornalisti e attrezzature. E risulta che una parte di questi giornalisti sono stati quelli arrestati e quelli picchiati, e che le attrezzature siano state soprattutto al secondo piano, più che al quarto, distrutte le attrezzature che i giornalisti avevano. Oddio, ho perso il riferimento al ruolo mediatico. Sì. Dunque, qui la questione è effettivamente delicata. I colleghi di Genova, il collega Zinola, il collega Lugli, hanno avuto non solo sentore, hanno avuto testimonianze raccolte di alcuni giornalisti che effettivamente voci di interventi di perquisizione importanti e decisive sarebbero state fatte nelle ore successive, e cioè a manifestazione finita prima che potessero partire i manifestanti. Mi pare di aver capito che nella documentazione che l'Associazione Ligure ha preparato vi è un documento proprio su questo argomento in particolare.
Grazie, dottor Serventi. Longhi ha chiesto di intervenire l'onorevole Boato, e lo so, ma deve stare qua invece.
Grazie Presidente, mi scusi, dove stavo prendendo lo stenografico. Io ringrazio il dottor Serventi Longhi e anche il dottor Zinola per il lavoro che hanno fatto, loro tramite anche rispetto alla stampa in generale, qualunque coloritura politica e culturale. Devo dire che noi tramite i nostri uffici abbiamo quei pacchi che lei vede lì in fondo fotocopiato, e non sono tutti, sono una selezione molto centinaia, credo che si possa dire molte migliaia di articoli da tutta la stampa internazionale, in parte anche estera, e se fra quelle migliaia di articoli ce ne fossero 5 o 7, io penso anche di prendere addirittura qualcuno in più, anche se magari non tutti, che riportano informazioni non corrette, io credo che sarebbe una percentuale statistica talmente ultima rispetto al panorama della stampa di qualunque colore, io non sto facendo un discorso politico che ha a che fare semplicemente con la democrazia e con l'articolo 21 della Costituzione. Dopodiché credo che sia utile denunciare i casi in cui ci siano palesi violazioni non da parte del giornalista, ma da parte di chi ha dato testimonianze e informazioni false, e ci sono anche gli strumenti giudiziari per perseguirlo. Non parlare di 5 casi di fronte a migliaia di articoli credo che sia abbastanza significativo al contrario. Ora io rifaccio le domande che hanno già fatto altri colleghi che mi hanno preceduto. Le chiedo, e a questo riguardo cito però qualche riga perché credo che sia opportuno tenere anche nella nostra documentazione stenografica, lei ha riassunto tutto il materiale e poi ce lo consegno tutto e quindi la ringrazio. Nel dossier che ci è stato già distribuito, credo che lei abbia fatto avere anticipatamente alla Commissione, alle pagine 40 in fondo, 41 e 42, quelle scritte a mano, non so se sono scritte da voi, comunque risulta datato dal punto di vista del computer 29 agosto, c'è un dossier, nel dossier intitolato 30 luglio, il prezzo pagato a Genova dai giornalisti dell'informazione visiva. E ci sono una serie di casi che in parte vedo che lei ha citato, in parte no perché non li ha citati tutti. Ne voglio ricordare uno perché ha a che fare con un aspetto particolare, quello più tragico di tutta questa vicenda, cioè l'occasione della morte del giovane Carlo Giuliani, quello che si è verificato in quei tragici secondi e minuti. È il primo dei casi che voi citate, quello di Emilio Paolo, fotoreporter dell'agenzia Contrasto, brutalmente pestato e ferito gravemente alla testa più la frattura di una mano dai carabinieri mentre riprendeva la scena della morte di Carlo Giuliani. I militari gli hanno anche distrutto una macchina fotografica e lo hanno costretto a consegnare la pellicola di un'altra fotocamera che era riuscita a tenere al riparo dalle manganellate e dai calci delle forze dell'ordine. Qui, questo Emilio Paolo, in una testimonianza che viene riportata nel vostro dossier, io non la leggo perché è molto lunga e molto dettagliata, la richiamo per i colleghi che volessero vederla, conclude così: da 12 anni lavoro per Contrasto, sono stato in Bosnia durante la guerra, mi hanno puntato un fucile alla testa in Somalia, sono stato rapito da Hamas e non ho mai provato un senso di terrore e intimidazione così forte. Oggi non ho paura di andare a fotografare qualche conflitto in un paese sperduto, il rischio è calcolato. Oggi ho paura di tornare a fotografare quello che succede nelle piazze e nelle strade del mio paese. Fate qualche cosa, non lasciate che quanto è accaduto cada nel dimenticatoio. Mi pare che lo state facendo, perché non cade nel dimenticatoio. Però io le chiedo se ha qualche informazione ulteriore, intanto se questo dossier che non ha firma è redatto a cura dell'Associazione Ligure della Stampa, dei giornalisti o della Federazione Nazionale della Stampa, è nel vostro dossier. Ma mentre altri sono firmati, questo intitolato 30 luglio, il prezzo pagato a Genova dal giornalista di informazione visiva, alla fine non ha una firma ed è però molto dettagliato. E se sul caso specifico di Eligio Paoni lei ha qualche circostanza ulteriore, in particolare rispetto al materiale che gli è stato sequestrato, diciamo, perché è un materiale assai delicato che riguarda l'episodio più tragico di quei giorni. Grazie.
Grazie onorevole Boat. Prego, dottor Sotti.
Grazie Presidente. Io allego oggi una ulteriore documentazione riguardante i colleghi dell'informazione visiva. Presso l'Associazione Lombarda dei Giornalisti è istituito un gruppo di specializzazione dei giornalisti dell'informazione visiva che è presieduto dal giornalista freelance Amedeo Vergani. Faccio nomi e cognomi perché così è possibile risalire. Nella ulteriore documentazione curata da questo collega Amedeo Vergani, e che noi abbiamo inserito nel nostro sito internet, vi sono i casi dettagliati di appunto 20 situazioni con motivi, i luoghi dove sono avvenuti i singoli fatti. Per quanto riguarda il caso del collega Eligio Paoni, se non vado errato, noi abbiamo anche una documentazione visiva, vero Zinola, che alleghiamo in questo caso agli atti. Come loro potranno vedere, si tratta... Esatto, sì. Abbiamo anche tutta una serie sia di fotografie sia di filmati riguardanti appunto situazioni in cui giornalisti, operatori di informazione, fotoreporter, telecineoperatori vengono limitati in maniera violenta dall'esercizio della loro... A me sembra certamente molto grave che alcuni episodi non solo abbiano teso a impedire ai colleghi foto telecine reporter e fotoreporter di riprendere i fatti, ma che siano stati distrutti gli strumenti di comunicazione, addirittura strappati e sfilati i rullini fotografici e esposti alla luce e rendendoli inservibili. Mi sembra da questo punto di vista un elemento di preoccupazione particolare, anche se certamente molto limitato, riguardante solo pochi esponenti delle forze dell'ordine.
Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Anedda.
Dottore, riprendendo un comunicato che è del 22 di luglio, lei ha ricordato oggi che nel corso della perquisizione le forze dell'ordine hanno distrutto computer e attrezzature radio private, fermato giornalisti e reso inutilizzabile una struttura informativa, eccetera, eccetera. È anche indicato che questa denuncia è stata fatta dall'Associazione della Stampa e l'Ordine dei Giornalisti per episodi riferiti dai colleghi. La domanda è: può farci il nome dei colleghi che hanno riferito gli episodi ai quali hanno assistito?
Grazie, onorevole Nedda. Prego, dottor Serventino.
Sì, intanto do ovviamente il nome di Enrico Fletzer, direttore di OK di Bologna, del collega Guadagnucci, del resto del Carlino e dei due colleghi francese e inglese, il collega Blanchard francese e il collega inglese di cui in questo momento non ricordo il nome. Sicuramente come testimoni diretti, non dentro la scuola ma fuori dalla scuola, cito i nomi dei colleghi Marcello Zinola e Lugli, che sono il segretario dell'Associazione Stampa e dell'Ordine dei Giornalisti, che sono stati tra i primi ad arrivare alla scuola, avvisati e informati di questo che stava succedendo dal giornalista Enrico Fletzer, che aveva dentro la scuola un telefonino. Da questo telefonino è partita, mentre stavano sfondando il cancello, la telefonata al collega Zinola che stava succedendo, cioè stava cominciando questa eruzione. Quindi noi abbiamo la possibilità, se loro ritengono, di avere un testimone.
Grazie, ha chiesto di intervenire l'onorevole Bressa.
Grazie Presidente. A questo punto solo per due chiarimenti, perché le domande sono già state anticipate da altri colleghi. L'iniziativa della pettorina è stata assunta da voi autonomamente o era stata concordata anche con le forze dell'ordine? La seconda domanda riguarda, volevo capire se avevo compreso bene, ci sono stati anche dopo che erano stati sbloccati tutti i passi degli episodi in cui dei giornalisti che avevano il pass d'ingresso sono stati bloccati in alcune delle porte d'accesso? E se sì, in questo caso, se c'era coincidenza tra questi giornalisti fermati e quei 100 giornalisti che inizialmente non avevano avuto il pass?
Grazie onorevole Bressa, prego dottor Sorrentino.
La decisione di realizzare delle pettorine è stata realizzata dall'associazione Stampa Ligure, dall'Ordine Ligure dei giornalisti, d'intesa con la Federazione della Stampa, in piena autonomia, informandone successivamente naturalmente le forze dell'ordine. Addirittura noi prima ne realizzammo 400. Il 12, di fronte alla enorme richiesta che da tutto il mondo veniva per un'iniziativa di un sindacato sia pur importante come quello nostro, abbiamo dovuto stamparne altre 400, ne sono state distribuite quindi 800, il numero di 800. Oddio, mi scusi Presidente, la seconda,
se avevo capito bene, che alcuni giornalisti sono stati bloccati anche se avevano dei passi, e se in questo caso c'era coincidenza tra quelli bloccati e i 100 negati inizialmente.
Ma posso dire da questo punto di vista che le notizie che ho io è che la stragrande maggioranza dei colleghi e dei giornalisti che avevano prima si erano visti negare il pass e poi anche in seguito al nostro intervento ritengo questo pass era arrivato, si è poi mosso in assoluta libertà dentro i luoghi del G8. Mi risulta che in alcune situazioni riguardanti i varchi eccetera qualche singolo collega non direttamente collegato a quei 102 di cui parlavo prima abbia avuto dei problemi a qualificarsi e a passare. Vi è stato anche un episodio che alcuni direttori hanno raccontato dei giornalisti VIP, diciamo così, che arrivavano a Genova con un aereo, sono stati ai magazzini del Cotone per alcune ore perché non riuscivano a... Ma certo non era un problema riguardante la limitazione.
Grazie, ha chiesto di intervenire il senatore Bassanini.
Ecco, sì, dottor Sorrentino. Lui ci ha parlato di apparecchiature fotografiche, televisive rotte, distrutte, rullini, eccetera, per intervento delle forze dell'ordine, sia pure episodi, diciamo, isolati durante le manifestazioni, e alla scuola di Via Battisti invece come un episodio a questo punto non isolato, perché se capisco bene, lei me lo conferma, lì è stato distrutto quasi tutto, diciamo, con un'azione quasi sistematica di distruzione. Domanda, ma perché questo è avvenuto? Voi che idea vi siete fatta? Cioè, il fatto in sé è ovviamente grave, ma ovviamente sarebbe ancora più grave se vi fosse una intenzione, cioè è avvenuta per uno scoppio di violenza gratuita oppure perché si volevano distruggere delle documentazioni, si pensava che ci fossero delle documentazioni che potevano, come dire, essere rilevanti o imbarazzanti. Avete tentato di raccogliere una sorta di inventario da parte degli interessati, dei materiali, degli oggetti, dei materiali che sono stati distrutti? Avete cercato di fare un'indagine per capire se qualcuno di loro aveva materiale particolarmente sensibile? vi siete chiesti che cosa c'entrasse anche con una perquisizione, la distruzione. Una perquisizione mira ad acquisire del materiale, quindi non a distruggerlo, ma ad acquisirlo così com'è. E anzi, normalmente durante le perquisizioni lo si acquisisce in modo molto, come dire, circospetto, salvaguardando persino le impronte digitali. Distruggerlo è proprio l'opposto di una perquisizione.
Grazie, senatore Bassanini. Prego, dottor Serventico.
Sì, senatore, io penso, lo dicemmo già nella conferenza stampa del 12 luglio a Genova, noi eravamo preoccupati per uno stato complessivo di tensione che si andava determinando in tutto il sistema, anche delle istituzioni, rispetto all'attesa spasmodica, che certo, come dire, anche la stampa, anche l'informazione in parte ha contribuito a determinare, di quello che stava determinando, di quello che stava per succedere. Certamente posso dichiarare che dalle testimonianze dei colleghi che sul campo, che erano sul campo, che tra le forze dell'ordine vi era uno stato di altissima tensione. Questo elemento certamente era riscontrabile in maniera palmare rispetto a tutte le testimonianze possibili che sono avvenute. Noi poi abbiamo certamente anche situazioni e casi, il caso del collega Pavoni, il caso del collega olandese De Herr, altri casi di colleghi a cui è stato sottratto materiale ed è stata o rotta la telecamera o la macchina fotografica o sottratto il rullino, certamente avevano raccolto del materiale riguardante le cariche della polizia, in alcuni casi anche una certa violenza, ecco, voglio dire. Così come alcuni colleghi sono stati picchiati dal cosiddetto blocco nero, perché a loro volta avevano documentato immagini e stavano documentando le aggressioni e le violenze dei manifestanti. Quindi si è determinato in casi che ho citato, e quindi non drammatizzo tanto, ma certamente un oggettivo tentativo di chi si è sentito in qualche modo a rischio rispetto a una documentazione di cercare di eliminare sottrarre questo rischio. Questo, è successo già altre volte a Genova, certamente è successo con una particolare sottolineatura. Nella perquisizione, cosiddetta perquisizione, nella perquisizione certamente il materiale è stato distrutto. A noi, guardo Zinola perché a noi non risulta, chiedo scusa, che nella scuola sia stato distrutto materiale fotografico o di teleripresa, bensì materiale di computer, quindi materiale di lavoro giornalistico e materiale di trasmissione radio, per quanto riguarda alcune radio che avevano i baracchini di trasmissione, i microfoni, le cose, eccetera. Mentre invece sulla piazza è stato molto diffuso questo tentativo di sottrarre, di impedire la documentazione visiva.
Grazie, dottor Serventi Longhi. Ultimo intervento, il senatore Iovene.
Sì. Grazie, Presidente. Anch'io ringrazio il segretario della Federazione Nazionale della Stampa per le informazioni dateci oggi e per il lavoro che i giornalisti hanno svolto in questi giorni e queste settimane. Un'unica domanda: si è ritornati in più a riprese sulla vicenda delle pettorine clonate oggi e di questo si è parlato anche in altre audizioni. In molti casi si è smentita la presenza di poliziotti o forze dell'ordine che indossavano queste pettorine. Nella documentazione integrativa che ci ha fatto avere il capo della polizia successivamente alla sua audizione, invece, a seguito delle domande che alcuni di noi avevano rivolto appunto in merito a questa cosa, ci è stato consegnata una lettera che conferma che alcuni cameraman della Polizia Scientifica incaricati di firmare quanto accadeva nel corso delle manifestazioni, in quanto a diretto contatto con i gruppi più pericolosi e poiché privi di mezzi protettivi, sono stati in un primo tempo muniti di casacca fluorescente. In data 20 luglio, tuttavia, è stato ordinato a tutti gli operatori di indossare dette casacche per un difetto di ricezione radio. La nota, diffusa più volte, non ha raggiunto l'operatore di una pattuglia motomontata che quindi ha indossato la casacca fluorescente, eccetera, eccetera. Voglio sapere se questa circostanza, cioè la circostanza che ci fosse una decisione della Polizia Scientifica, era a sua conoscenza, se era stato informato di questo.
Grazie, senatore Iovine. Prego, dottor Servini.
No, non eravamo a conoscenza di questo. Noi abbiamo denunciato sin dal primo momento l'esistenza di pettorine, anche perché a noi risulta dalla documentazione che le pettorine di cui erano dotati questi funzionari o agenti di pubblica sicurezza, non so di quale altro corpo dello Stato, avevano la scritta giornalista. Come dire, e questo è un problema, come dire, che non sembrerebbe confermare. Però da questo punto di vista noi abbiamo un filmato, che è il filmato della mi pare del TG5, se non sbaglio.
Va bene. La ringrazio, ringraziamo anche per la copiosa documentazione, per quella che eviterà di inviarci, compresa appunto la documentazione a cui è stato fatto cenno nell'audizione odierna. Vi auguriamo buon lavoro, grazie ancora.
Grazie ora, Presidente, grazie a tutti.
Grazie. Allora, noi riprendiamo i nostri lavori alle ore 15 con il prosieguo delle audizioni. È sospesa la seduta, grazie.